ci hai già benedetto durante la lode, Signore, grazie per le guarigioni, per le liberazioni, grazie per le testimonianze, ma sappiamo che ci sono tante cose che succedono e che non vengono dette. Signore, perdonaci, ma fa che possiamo trovare il modo come poter far sapere, Signore, come tu sei buono e quello che tu fai. Grazie ancora perché tu, Signore, ci sostieni attraverso la parola, ci nutri e ci dai forza. E noi possiamo, Signore, nutrirci della parola come domenica scorsa ci siamo nutriti, Signore, attraverso i simboli del pane, il vino, del corpo di Cristo e del sangue di Gesù che è stato versato per noi. Signore, vogliamo ringraziarti ancora perché tu ci parli anche oggi nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo in 1 Pietro, capitolo 5, verso 8. Il titolo è: quale leone? Domanda. Primo Pietro 5, verso 8, dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Mi voglio fermare un attimo. Se quel ragazzino vuole andare insieme con gli altri, ci può andare? Sì, facci. Dai, dai, vai. Accompagnatelo qualcuno. Siamo tutte sane, sane, eh? Mamma mia. Alleluia, gloria a te Gesù. Allora abbiamo letto: perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Sapete, l'Apostolo Pietro dice una cosa, e credo che tutti quanti lo comprendiamo perché qui stupidi non ce ne sono. Il diavolo praticamente non è a riposo, non se n'è andato in pensione, non è buttato in un letto dove soffre, è occupato invece a fare soffrire, è occupato ad ammettere il male, cioè si dà da fare, va attorno. Va attorno e dice ai cristiani e dice alla Chiesa, l'Apostolo Pietro, guidato dallo Spirito Santo: ropegliatevi, siate sobri, siate svegli, non dormite, state attenti, perché quello lì, il diavolo, il vostro avversario, il nostro avversario, si dà da fare, si dà da fare. E cosa fa? Va attorno come un leone ruggente. Sapete, il leone ruggente rappresenta il re arrabbiato, quando le cose non gli sono andate bene secondo il suo programma. Sì, perché lui era il principe di questa terra. E quando Gesù è morto sulla croce, lui pensava di aver vinto. C'era un canto anche che diceva questo, ma non sapeva che era la sua sconfitta, che quella morte produceva il suo spogliamento totale, la sua sconfitta definitiva, perché proprio in quel momento dove sembrava che avesse trionfato, il diavolo invece trionfa Gesù, perché 3 giorni dopo Gesù risuscita e questa cosa il diavolo non l'ha sopportata, risuscita per dare potenza alla Chiesa. Risuscita per dare una posizione di dignità e libertà alla Chiesa, risuscita per farci entrare nella benedizione del nuovo patto fatto su migliori promesse, che domenica scorsa abbiamo avuto modo di vedere qualche aspetto del patto. Ecco, il nemico va attorno come un leone ruggente. Io vorrei farvi riflettere un po' sulla cosa: perché il leone ruggisce? Quando si trova davanti alla preda, apre la bocca grande e fa il suo ruggito. che cosa fa il ruggito? Fa accapponare la pelle, ti trasmette la paura, ti dà una visione che fra qualche secondo sei già fra le sue grinfe, sei dentro la sua bocca, una parte di te è dentro la sua bocca, paralizza il tuo, la tua anima, ti trasmette la paura, il panico, l'angoscia. Questo è il mestiere del diavolo: trasmettere paura, panico, spaventare. Perché dopo che ti ha spaventato, allora tu ti fermi e lui ti aggredisce. Il ruggito ti trasmette paura, cercando chi possa divorare. Perché dice questo l'apostolo Pietro? Dice questo perché non tutti si lasciano divorare. Ma ci sono persone che si lasciano divorare, persone che ci cadono, persone che non riconoscono l'amore di Dio, che non si sentono a posto con Dio, persone che non vogliono stare a posto con Dio, persone che si sono ostinate a stare lontano da Dio, persone che si stanno lontano dalla fede, lontano dalla grazia, lontano. Queste persone sono come le pecore che si vanno perdendo, e quando si allontanano il lupo cosa fa? Va nel gregge dove c'è il pastore col bastone, o va a cercare qualche pecora che si è persa, perché è facile preda. Amen. Allora chi può divorare? Chi è che si è allontanato? A volte si può essere persi in chiesa. Mi ricordo una volta il pastore Liri ha predicato, dice, perduti in chiesa. Cioè, ti può essere sviato dentro la chiesa, perché la parola non te la senti più per te. La pensi che sia per un altro, che pensi che questa parola debba servire all'altro e che Dio deve parlare a questo, a quello, ma non parla più a te, perché tu pensi che Dio non ti dà nemmeno forse la confidenza di parlarti, ma Dio ti ama e ti parla sempre. Dio parla a tutti, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Figuriamoci già quelle persone che in qualche modo lo hanno conosciuto, che hanno sperimentato qualcosa dell'amore di Dio. Lui è là vicino proprio perché possiamo tutti quanti poter gustare la sua benedizione. Amen. Allora, molti pensano che Dio è arrabbiato, mi ci ha fatto troppo rossa, Dio non mi può perdonare, ormai credo che Dio è deluso di me e non ne vuole più sapere. Questa bugia è una bugia, ve lo posso garantire, perché un padre, un genitore, dico mamma o padre, anche se i figli la fanno grossa, sempre sono figli. Come dicono a Napoli, i figli sono pezzi di cuore, vero? Anche se sono pecore nere, anzi il cuore gli fa male ancora di più, perché vorrebbero che quelle pecore diventassero bianche, perché le possono poter proteggere, guidare, e invece essendo diciamo ribelli non si può fare niente, ma il cuore dei genitori desidera che i figli si ravvedano, che i figli si avvicinano, che i figli possano essere ricondotti nella giusta strada, nella giusta via. Amen. Molti pensano che il diavolo, il Signore è troppo arrabbiato con loro, ma queste cose sì, forse leggendo nel Vecchio Testamento vediamo queste descrizioni di Dio nei libri del Vecchio Testamento, ma lì non si vedeva, non si capiva la grazia. Lì c'era la legge, era il tempo della legge, non era il tempo della grazia. Gesù è venuto a mostrare il vero volto di Dio. Gesù è venuto a fare conoscere il vero volto di Dio. Amen. Dio nel Nuovo Testamento non è mai rappresentato come un Dio di ira. Andate a trovare qualche scrittura dove voi vedete che Dio ora in questo tempo è pronto col bastone a percuotere chiunque sbaglia, a fargliela pagare. Sì, Dio è padre e disciplina. Ma disciplina non vuol dire che è arrabbiato, non vuol dire che ora te la deve fare pagare, che è preso dall'ira. Ora leggeremo delle scritture dove vediamo quello che Dio è e l'impegno che il Signore si è preso. Isaia, capitolo 54, verso 9, dice: per me questo infatti sarà come le acque di Noè. Come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra, così giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Sta parlando di quello che Dio vuole fare e che ha fatto attraverso il nuovo patto verso il suo popolo, e noi siamo entrati a fare parte del suo popolo attraverso la fede in Gesù Cristo. E cosa dice? Giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Che vuol dire? Io mi impegno e non mi adirerò più verso il mio popolo. Non so se avevate mai letto questa scrittura. Dio si è impegnato a non adirarsi. La parola di Dio dice nel Nuovo Testamento: adiratevi pure, ma senza peccare. Ecco, Dio nemmeno questo fa. Che Dio non ha mai peccato e non peccherà, ma non si vuole nemmeno adirare. Amen. Poi ci sarà un tempo in cui si scatenerà l'ira, ma dopo, e ora vedremo, ma non è per noi. Dice: giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. Fratelli cari, io vorrei che se qualcuno ancora pensa che Dio è arrabbiato con te, se pensi che Dio è arrabbiato con te, perché tu non hai pregato abbastanza, perché tu non hai studiato la Bibbia abbastanza, perché tu non hai predicato il Vangelo ad altri, perché tu non hai fatto la volontà di Dio, se tu ancora sei convinto che Dio possa essere arrabbiato con te, questa scrittura cancella questa idea che ti sei fatto di Dio. Dio ti ama e ha compassione di te. E lui si è impegnato a non adirarsi, e se ti parla non ti parla arrabbiato, ti parla pieno d'amore, di compassione. Quando ci dice delle cose ce le dice con un solo scopo, una sola motivazione: perché ci ama. Dillo: Dio mi ama, e quello che mi dice me lo dice solo per amore, non perché è arrabbiato. E mi vuole evitare problemi, mi vuole evitare guai, mi vuole evitare delle cose, e mi parla e mi raccomanda perché io non soffra. Amen. Allora togliamoci l'idea. Perché sapete, se coltiviamo questa idea che Dio è arrabbiato, siamo fra quelle persone che possono essere divorate da quel finto leone che ruggisce e ti spaventa, ti dice: ora sei mio, ora sei fra le mie grinfe, vediamo cosa può fare Dio. Sapete, quando Gesù era sulla croce, tutti i religiosi che erano lì e anche un ladrone che era crocifisso si prendeva a gioco di Gesù e gli dicevano: vediamo ora che cosa sai fare, vediamo se ce la fai. Lo sfidavano. Ma Gesù poteva proprio in quel momento paralizzarli, altro che farsi piantare i chiodi. O quando la persona che doveva flagellarlo alzava quel flagello, poteva restare il flagello fermo nell'aria. Oppure cadere addosso a chi lo stava lanciando, cadergli in faccia. Dio avrebbe potuto fare questo, Gesù avrebbe potuto fare questo, ma non lo ha fatto per amore, Non lo ha fatto perché noi dovevamo essere guariti per le sue lividure, dovevamo essere perdonati delle nostre iniquità, perdonati dei nostri peccati, dovevamo entrare nel patto, nel nuovo patto, nel sangue di Gesù. Per questo motivo lui si è preso i colpi e anche le accuse. Amen. L'ira di Dio si è scatenata sul suo figlio. E lui ha portato tutto il peso, tanto che Gesù a un certo punto ha detto: Eli, lama sabachthani, mi hai abbandonato, ha sentito l'abbandono, perché su di lui c'erano tutti i nostri peccati. E in quel momento lui ha pagato l'intero prezzo. Anche con l'abbandono del padre, non solo delle persone, ma è stato solo per un istante. Il cuore del padre era straziato per quello che stava subendo il figlio, ma l'amore per noi era grande e Dio lo ha permesso solo per amore nostro. Ma anche Gesù ci ha amato così grandemente che ha accettato di bere quel calice amaro e l'ha bevuto tutto fino all'ultima goccia, proprio perché noi potessimo essere salvati anche dall'ira ed entrare nella rivelazione dell'Iddio d'amore, dell'Iddio di grazia, dell'Iddio di misericordia. Amen. Romani 5,9 dice: molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Saremo salvati dall'ira per mezzo del sangue di Gesù. Noi non faremo parte di quel momento in cui, quando ci sarà il giudizio, lì ci sarà l'ira di Dio. E purtroppo chi ne piangerà le conseguenze di questa ira? Quelle persone che non hanno voluto conoscere il Signore. Quelle persone che hanno rifiutato la grazia di Dio, quelle persone che hanno rifiutato Gesù Cristo, quelle che hanno rifiutato il perdono, quelle che hanno rifiutato l'opera che il Signore Gesù ha fatto, che nessuno di noi possa essere così scellerato. Anzi, possiamo invitare tante persone a dire: ma perché non ti avvicini alla fede nel nostro Signore Gesù Cristo? Lascia perdere il fatto che devi diventare evangelico. O devi frequentare una determinata chiesa, non ha importanza quale chiesa frequenti, quello che conta è che ti avvicini al cuore di Dio, che ti avvicini alla grazia di Dio, alla presenza di Dio, e cominci a farti lavorare da Dio, a farti cambiare nel cuore, nella mente. Amen. Gloria al Signore. Sapete, Dio ha grandi progetti per noi. E questi progetti si possono realizzare man mano che noi ci lasciamo illuminare dal suo amore, dalla sua grazia. E più questa grazia, questa luce arriva dentro di noi, noi siamo maggiormente trasformati. Amen. Sapete, il nemico viene con falsi insegnamenti che sembrano biblici, perché ti citano le scritture. Mi ha chiesto l'amicizia attraverso Facebook una persona, un fratello, e poi mi ha detto, appena io ho concesso questa amicizia, questo mi ha detto: ho scritto un libro e te lo voglio vendere. Mi disse: bello, amicizia, dice, te lo voglio vendere. Ed è intitolato, ti dico qualche frase di questo libro, l'accusatore, non me la ricordo precisa, e il credente è il maggiore accusatore di se stesso. Mi sono messo le mani, ho detto: ma questa cosa mi fa accaponare la pelle. E lui mi ha incoraggiato a comprare il libro, ma io ci voglio manco pensare. Perché io gli ho scritto: ma non lo sai che l'accusatore dei fratelli è stato scaraventato giù? E che Gesù ha spogliato il diavolo per mandare lontano l'accusatore dei fratelli, e tu mi parli proprio di questo? Ma questa è proprio una tentazione del diavolo. E questo è quello che fa il diavolo, in modo subdolo, in modo, sapete, così tenero, così cerca di farti calare attraverso false dottrine l'idea che Dio possa essere, o quantomeno se Dio è perfetto, se Dio è giusto, se Dio è amore, tu non male niente e quindi non puoi, non sei degno di quell'amore. Non è vero niente. Non si tratta di essere degni dell'amore. Si tratta di essere semplicemente credenti che si avvicinano al Signore e prendono per grazia. Quella storia dei due che si trovano nel Tempio, che sicuramente ho citato e continuerò a citare tante volte. Uno che dice: Padre, Dio ti ringrazio che io pago la decima, che sono giusto, che faccio questo, che faccio quello, mentre si gonfiava. L'altro invece nemmeno osava alzare il capo e diceva: Signore, abbi pietà di me, ti prego, abbi pietà di me. Io ho sbagliato, ma perdonami, abbi pietà di me. E il Signore, dopo aver raccontato questa cosa, ha chiesto ai suoi discepoli: chi dei due se ne andò giustificato? C'è quello che si è umiliato, quello se n'è andato giustificato. Questa è la dottrina, fratelli cari. La dottrina è quella di non meritare, ma ricevere per grazia. Togli dalla mente il merito, cancella dalla tua mente il merito. Sapete, si parla di aumentare gli stipendi per la meritocrazia. Se tu fai questo, allora ti meriti di più. Se tu fai... Ok, può essere giusto come principio per questo mondo, per la retribuzione economica, però guardate che Dio ragiona in un modo diverso. Dio ragiona da padre. Dio vuole che tutti i suoi figli stiano bene. La parabola di quelle degli lavoratori delle diverse ore ci fa capire che il cuore di Dio, che può sembrare non giusto, ma è un Dio giustissimo e pieno d'amore. Ma com'è possibile quello che ha cominciato a lavorare sin dal mattino, quello che ha cominciato a lavorare dalla prima ora, poi alla fine avrà la stessa paga di quello che fa solo un'ora di lavoro durante la giornata? Ma è giustizia questa? Certo che è giustizia, perché Dio lo spiega: ma guarda che avevamo fatto un patto che se tu lavori tutta la giornata avrai tanto, e lui l'ha accettato. Poi l'altro, che non l'aveva saputo, ma poi l'ha saputo alla fine, dice: ha lavorato solo un'ora e avrà la stessa giornata pagata, ma io con i miei soldi non posso fare quello che voglio, o no? Non è che ti sto togliendo a chi ha lavorato di più per dare a chi ha lavorato di meno. Sto dando del mio. A te ti sto dando quello che vuoi, quello che avevamo concordato, e agli altri darò il mio. Dio ragiona così. La Bibbia dice che gli ultimi saranno i primi. Come, che significa? Che i primi saranno gli ultimi? No, vabbè. Comunque, gli ultimi saranno i primi. Questo è quello che, dove il Signore fa enfasi. La grazia di Dio, fratelli, è questa. Che Dio non dà per merito, quindi levatelo la testa, il merito, non meritare niente. Anzi, se pensi che puoi cominciare a meritare, già scisto fuori dei binari. Già stai deragliando dalla fede. Appena cominci a pensare che puoi meritare qualcosa, già sbagliasti, già sei uscito fuori. Lasciala stare i meriti. Fai di tutto, fai il meglio, ma non pensare mai di meritare, perché non meriterai mai abbastanza. E invece abbastanza abbiamo bisogno di grazia. Amen? Dice: ma perché il pastore sempre parla di grazia, grazia, grazia? Perché nel mondo si parla di tutt'altro. Ma questo è il Vangelo. Il Vangelo è la grazia di Dio. Amen? Gloria al Signore. Allora, cosa devi fare? Siccome corriamo il rischio, e Pietro dice: attenzione che c'è quel come un leone ruggente, perché non lo è, ma intanto lo imita, il ruggito lo sa imitare, però non ha più denti. Una volta mia moglie ha avuto una visione di un leone che cercava di spaventarla. Stavamo facendo una battaglia spirituale, per una liberazione di una persona. E il diavolo ha mostrato i suoi denti e ha avuto paura. Ma poi il Signore ha fatto vedere che quei denti erano di carta e si muovevano col vento. Quindi non poteva aggredire nessuno con quei denti. È solo finto. Ma intanto il ruggito ti fa paura. E allora, se tu capisci di essere amato da Dio, se tu hai la certezza che Dio ti ama e che tu sei oggetto dell'amore di Dio per la grazia di Gesù Cristo e non perché lo meriti, allora sappi una cosa, che il diavolo non ti potrà avvicinare. E se ti e si avvicina a te per fare il suo ruggito, tu ti fai solo una risata. E dice, ma fatti rubare sti camarata. Purtroppo se ne fa i passi di camminata e andrà a trovare sempre qualcuno che lo spaventerà. E lo trova. Ma l'Apostolo Pietro ci dice, attenzione, siate sobri, non vi fate ingannare, perché il leone ruggente cerca chi possa divorare, ma io non voglio essere divorato. Dillo, io non voglio essere divorato. Anche perché sapete com'è che ci divora? Ci divora senza che hai i denti. Manco la dentiera c'è. Però tanto divora la nostra fede, la nostra fiducia, divora la nostra franchezza, divora quella pace che abbiamo dentro di noi. E dal momento in cui entra il panico, entra la paura, allora tu solo tremi, anziché cacciare il diavolo, perché questo è il segno dei cristiani. Nel mio nome cacceranno i demoni. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni. E se tu hai paura, non lo cacci. In questi giorni è successo un episodio qua nella zona di Ispica, nella zona di Mare, credo che l'avete saputo tanti. Cioè, molte persone sono spaventate adesso e stanno pensando di comprarsi qualche pistola, qualche cosa. Perché in aperta campagna si presenta qualcuno e ti dice: dammi le chiavi della macchina. E se ti rifiuti, ti dà delle mazzate con un bastone. Questo è quello che è successo. E già si propaga il panico, la paura. E invece noi, cristiani, dobbiamo dire: ok, ma c'è il Signore con me. C'è il Signore dalla mia parte. Io non ho bisogno di avere paura, perché la protezione di Dio è nella mia vita. Amen? Quante persone hanno avuto puntata la pistola e il momento in cui dovevano sparare, quel pregava per la persona che aveva la pistola di fronte, senza la paura, e il grilletto non si muoveva, pur tirando, cercando di tirare il grilletto, il martelletto non partiva per percuotere il proiettile e farlo partire, perché Dio lo bloccava. Dio è Dio. Dio è un Dio d'amore. Ma se tu non hai paura di Dio, non avrai paura nemmeno del diavolo. Da Dio dobbiamo temerlo, ma temerlo non vuol dire dobbiamo avere paura. Dobbiamo avere riverenza per quello che ci dice, rispetto per quello che ci dice. Amen? Cosa possiamo fare per essere veglianti? Dobbiamo ripetere, dichiarare quello che siamo ad alta voce. Io sono l'oggetto dell'amore di Dio. Dio si è impegnato. Io sono nel nuovo patto del sangue di Gesù. E Dio si è impegnato a non adirarsi più verso di me perché faccio parte del suo popolo. Lui non si adirerà mai più verso di me, ma avrà sempre compassione di me e cercherà sempre di aiutarmi, se cercherà sempre di manifestare il suo amore. Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. Lui si prenderà cura della mia vita sempre, sempre, sempre. Lo farà sempre. E più lo ripetiamo, più lo dichiariamo, sapete, è come quando tu devi cancellare qualche cosa che non riesce a scomparire. Allora tu, se ci passi una volta sola con la gomma, ancora rimane il tratto, ma se ci passi più volte, scompare.
più dichiariamo la parola di Dio, più la paura se ne va, più l'idea sbagliata che c'è dentro di noi, perché ce l'abbiamo inculcato il senso del merito. La religione non fa altro che questo: se fai questo, se tu fai le opere di pietà, allora tu meriti. Se tu vuoi il perdono, devi dire con tante preghierine, devi dire questo, devi dire quest'altro, e poi Dio ti perdonerà. Ma quale cosa? Non è scritto, non c'è scritto nel Vangelo. Devi solo pentire. Ti devi solo pentire, devi riconoscere solo che hai sbagliato e devi credere che il Signore è pronto a lavarti col suo sangue. Amen. Non devi fare nessuna penitenza per avere il perdono di Dio, devi fare solo pentimento. Questo è importante. Sapete, la penitenza è l'invenzione delle religioni. Se tu fai la penitenza, allora in qualche modo sconti. Ma che sconti? Noi siamo salvati per grazia, dice la parola di Dio, e non per meriti. Amen. Questo non significa, perché siamo salvati per grazia, allora facciamo quello che vogliamo. Ma proprio perché siamo salvati per grazia, siamo strumenti di giustizia. Amen. Gloria al Signore Gesù. Vediamo cosa dice la parola di Dio ancora, per essere sempre fermi e non fare parte sempre di quelli che il diavolo possa divorare. Perché tutti corriamo questo rischio, eh? Possiamo fare parte di quel gruppo che il diavolo possa divorare. Dice, ma non lo puoi dire. Perché, dice, ma io sono forte, io sono... Sì, perché non ti è successo niente. Ma quando comincia poi ti succede qualcosa, ti arriva una mazzata in testa. È là che, appena ti arriva la mazzata in testa, tu ora sei preda. Lì puoi essere spaventato, oppure invece spaventare. Puoi reagire, oppure ti fermi e ti fai divorare. Io dico che non ci conviene farci divorare, perché Dio ci dà i mezzi come non farci divorare. Giacomo 4,7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Allora lui ci prova e si avvicina e ruggisce, e tu devi essere sottomesso a Dio. Che significa sottomesso a Dio? Significa che tu devi, se tu sei sottomesso a Dio, vuol dire che devi credere quello che Dio ti ha detto. Uno, devi pensare quello che Dio, quello che è la parola di Dio. Due, devi parlare secondo la parola di Dio. Poi devi anche agire secondo la parola di Dio, non secondo quello che il diavolo ti trasmette, secondo quello che le circostanze ci trasmettono, secondo quello che è il momento che stiamo vivendo. No, no, assolutamente no. Noi abbiamo il rimedio: essere sottomessi a Dio e resistere il diavolo. Il diavolo ci prova, ma tu resisti come? Parlando la parola di Dio, dichiarando la parola di Dio, la giustizia di Dio, il fatto che tu non meriti, quella è la prima cosa che ti dirà il nemico per divorarti, e tu gli dici: ok, hai ragione, io non lo merito, ma ho la grazia. Tu dici che io non merito, e certo che hai ragione, in questo dici il vero, però io ti dico che io sono salvato non perché lo merito, ma perché Gesù l'ha meritato per me, perché Gesù ha pagato per me. Amen. Ma andiamo a leggere tutto il malloppo di questa scrittura, perché l'ho presa nel contesto. Leggiamo il contesto tutto. Giacomo 4 dal verso 5 dice: pensate che la scrittura dica in vano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Vedete, la grazia c'è ed è più grande, ma chi la dà? Agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vedete, un modo come essere sottomesso a Dio è quello di essere umili.
Ma dice ancora, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio, affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambi in duolo, la vostra gioia in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice, perché ti sei messo al di sopra della legge, insomma. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei che giudichi un altro? Io ho messo in evidenza qualche punto riguardo a questo, sono quattro. Il primo, appoggiarci sulla grazia abbondante. E insisto sempre e ripeto che dobbiamo appoggiarci sulla grazia abbondante. Cerchiamo di essere grati a Dio per quello che Lui ha fatto e che possiamo sempre essere pronti a credere che non è per meriti, ma è per la grazia. E io voglio sempre mantenere il mio cuore pieno di gratitudine. Sapete, la gratitudine è qualcosa che non è sparsa dappertutto. È difficile che trovi una persona che ringrazia. È più facile che trovi una persona che mormora. Non so se vi è capitato. A me ogni tanto mi capita spesso. Che si trovano persone che mormorano. Ecco, io non voglio fare parte di questo popolo. Voglio fare parte di quelli che sono. Dico, ok, le persone sono così, ma anch'io ero così. Anch'io ero così. Ma Dio ha avuto pietà di me. E mi ha fatto conoscere la verità. E Lui ha avuto pietà e compassione di me. Mi ha cambiato, mi ha perdonato, mi ha lavato. E io ora sono diverso per la grazia di Dio. Non sono io così per me stesso, ma perché Dio mi ha amato. E allora io dico, Signore, fa che anche queste persone che non conoscono, che parlano così come parlavo io, possano conoscere quello che ho conosciuto anch'io. Sapete, questo ci preserva dall'essere divorati. Questo ci preserva dall'avere paura quando il nemico ruggisce, quando il finto leone ruggisce. Io vi dico e lo sottolineo, finto leone, perché non è un leone, non abbiamo motivo di avere paura del diavolo. Perché il Signore lo ha spogliato. Amen? E poi un'altra cosa ci dice che non dobbiamo, questo è un altro punto, non dobbiamo continuare a peccare. Nettate le vostre mani, o peccatori. Nettate le vostre mani, o peccatori, o persone del cuore doppio. Dobbiamo avere un cuore solo, un cuore per Dio, punto. E poi il peccato. Sono gli stimoli della carne. Gli stimoli che usano l'orgoglio, usano tante cose, il piacere del corpo. Ecco, usa queste cose, ma la grazia che è ancora più grande che Dio ci ha messo a disposizione è perché noi possiamo non reagire agli stimoli del corpo, ma possiamo reagire invece alla parola di Dio e dichiarare la parola di Dio. Quante volte al giorno lo diciamo? Io ho la grazia per non peccare. Dio mi ha dato grazia ancora più grande per non peccare. Dio mi ha dato la grazia ancora più grande per dire la verità, per amare, per perdonare. Dio mi ha dato una grazia abbondante per essere una persona che può fare del bene. E non per questo acquisterò meriti, perché non ne ho bisogno dei meriti. E ho bisogno soltanto di glodare Dio e di ringraziare Dio. Non andare in cerca di meriti, fratelli. Vai in cerca della grazia di Dio per trasmettere grazia, per conferire grazia alle persone che ti ascoltano. Non servono i meriti, fratelli cari, non ci serviranno. Amen. Gloria al Signore. Un altro punto. La gioia diventi tristezza e il riso in pianto. Ma allora che fa il Signore? Vuole che piangiamo? Qualcuno potrebbe pensare, dice, ma che cosa intende dire Giacomo? Che dobbiamo diventare tristi? Voi che, come l'avete capito questa scrittura? Che Dio vuole che siamo tutti tristi, che non ride nessuno, ma che tutti possiamo piangere? Sapete, i religiosi hanno capito questo, che bisogna essere tristi e non essere contenti. Però dovremmo andare a cancellare tutte le scritture della Bibbia dove l'Apostolo Paolo dice rallegratevi, vi dico, rallegratevi, ve lo dico ancora, rallegratevi. E allora come si contraddice la parola? Qua dice, Giacomo dice dovete essere tristi e Paolo dice invece rallegratevi. Com'è sto fatto? Io penso di aver capito bene. Giacomo vuole dire non ridete delle disgrazie degli altri. Non ridete delle disgrazie degli altri. Ridete con chi ride e piangete con chi piange. Partecipate a quelle che sono le cose, i momenti difficili degli altri. Se piangono, piangete anche voi. Ho sentito una persona che, questo a mia vergogna, era un pastore, che per consolare una vedova che aveva avuto la morte del marito da circa un mese, diceva, non ti preoccupare, morto un papa, se fa un altro papa. Già ne abbiamo rubrici. Io mi sono vergognato, vi dico la verità. Con chi piange bisogna piangere. E il Signore poi guarirà, consolerà. Lo Spirito Santo consola. E tu puoi essere uno strumento di consolazione. Se le persone sbagliano, se le persone cadono in disgrazia, non gioire. Partecipa alla disgrazia dell'altro. Con un abbraccio stringilo, dire non ti preoccupare, il Signore è vicino a noi. Io ti sarò vicino, ti ricevi la mia, il mio affetto, io ci sono. Piangere con chi piange significa tanto, è molto importante, piangete con chi piange. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio che leggiamo ancora Luca 23 verso 33. Quando giunsero al luogo detto del teschio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Sapete, quando le persone ci fanno troppo male, è istintivo quello di ridere quando questi cadono in disgrazia. E questo è quello che facevano ai piedi della croce alcuni. Ma guardate la reazione di Gesù. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Invece di raccogliere il dolore e l'amarezza quando subisci, immediatamente rifiuta quel sentimento, perché ti viene spontaneo, nasce spontaneo, come quando un seme cade nella terra umida, subito nasce la piantina, anche se non immediatamente, però dopo qualche giorno già vedi l'erbetta. Però tu puoi decidere di versare su quel brutto seme un po' di acido cloridrico o l'acido muriatico. Così questo seme muore, viene disintegrato dall'acido solforico, quello che è una sostanza che distrugge quel seme, quella vita sbagliata. E quando nasce qualcosa che è stato seminato, qualcosa di cattivo, di malvagio, sappiate che se la facciamo crescere, poi verrà il leone finto, ruggirà e ci spaventerà e ci divorerà. Ma noi dobbiamo stare attenti che il leone non venga a ruggire. Amen. Il Signore Gesù ci insegna come fare.
E proprio questo ci dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non gli avevano dato solo uno schiaffo, gli avevano piantato dei chiodi grossi così nelle mani e nei piedi, ma gli avevano anche, lo avevano trattato anche bene prima nel corpo e gli avevano messo una corona di spine. E il suo volto era sanguinante perché il sangue scendeva verso il volto dalle spine conficcate. Amen. E l'altra cosa è quella di non parlare male dei nostri fratelli. Non impelaghiamoci nel giudizio, fratelli cari. Non impelaghiamoci nel giudicare. A questo, a quello, ma questo, quello, quell'altro. Sapete, uno nella rabbia può anche dire, si arrabbia, però non coltivare odio, risentimento, rabbia. Sapete, chi che fa le pulizie, giustamente, e si trova sempre, la persona che fa sempre le pulizie, deve fare sempre le pulizie, pensa, perché poi giustamente dice, ma chi non ne fa, l'altro non ne fa, l'altro non ne fa, ma perché se sbaglia a fare solo io? Ed è giusto che poi si parla, però l'importante è che ci fermiamo lì. Se poi le persone non le fanno con amore, le pulizie, io ti dico, tieniti le mani a riposo. Così come se tu non dai la tua offerta con amore, tieniti i soldi. Se tu li dai con allegrezza e se tu quello che fai non lo fai perché ti senti amato da Dio, non farlo. Dio ti amerà lo stesso, ti dico che Dio ti amerà lo stesso, ma noi impareremo anche ad amarti, perché il Signore ci aiuterà ad entrare in questa consapevolezza, perché non vogliamo essere divorati dal falso leone. Amen. Gli occhiali che sono rotti, e vabbè. Ora voglio concludere leggendo qualcosa che ci fa vedere il vero leone. Una scrittura, Apocalisse, capitolo 5, dal verso 1. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, Giovanni che scrive, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi il ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne, prese il libro della mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 4 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Che bella scena, io avrei voluto essere lì a vedere e buttarmi anch'io ai piedi di Gesù. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi, agli anziani, e il loro numero era di miriadi, di migliaia, che dicevano a gran voce: Dio!
degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo e sulla terra e sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in esse, che diceva: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria, la forza nei secoli dei secoli. Piccolo particolare, abbiamo letto all'inizio: il leone finto e il diavolo che come un leone ruggente. Il leone vero è un agnello. Il leone vero è l'agnello di Dio. Guardate le cose come cambiano. Quello che non è niente vuole sembrare un leone. L'altro, che è il vero leone, si presenta come un agnello. E agnello è l'agnello che è stato ucciso per la nostra salvezza. Amen. Sapete, noi possiamo fare solo due cose: o decidere di fare quello che hanno fatto i quattro anziani e le creature viventi. Degno è l'agnello di ricevere il libro, degno, degno, degno è l'agnello, degno di ricevere la mia vita, degno di guidare la mia vita, degno di trasformare la mia vita, degno di servirsi della mia vita, degno di trasformare i miei pensieri, degno di essere servito da me. Oppure posso farmi spaventare dal finto leone ruggente ed essere di conseguenza divorato. Io dico: cosa ci conviene? Io penso che ci sono tante persone intelligenti qua dentro e ognuno lo sa che cosa ci conviene. Amen? Ci vogliamo alzare in piedi. A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria, la forza nei secoli dei secoli. Non so se possiamo fare, c'è Lisa, possiamo fare qualche canto appropriato, perché voglio che diamo gloria all'agnello e a colui che siede sul trono, che è il Padre, il meraviglioso Signore Gesù e il meraviglioso Spirito Santo che è con noi, che è nei nostri cuori, che è sparso sulla terra per guidarci a essere non quelle persone che il leone ruggente finto cerca di divorare. Io non sarò fra quelle persone che possono essere divorate, dillo. Io non sarò fra quelle persone che vogliono essere, che possono essere divorate, perché io mi nutro della parola di Dio, della grazia abbondante. Io mi sottometto al Signore, sottometto i miei pensieri al Signore, i miei ragionamenti, le mie azioni alla volontà di Dio. La mia vita deve diventare uno strumento di lode. Quelle creature viventi, quegli anziani, avevano una cetra, facevano anche musica mentre davano gloria a Dio. Alleluia. Noi possiamo fare musica, fratelli, con l'ubbidienza, con la gratitudine, senza cercare meriti. Non ne abbiamo bisogno. Siamo amati così e così. Siamo amati così, senza meriti. Però vogliamo riempirci di gratitudine e vogliamo essere strumenti che camminano in santità, solo per il piacere di lodare Dio, per il piacere di dipendere da Lui, di fare la Sua volontà, di camminare con Lui. Alleluia. Grazie, Signore.
te io visualizzo questo.
Alleluia. 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 Gloria a te, te, Signore. Alleluia, Signore Dio. Gloria, alleluia. Gloria, alleluia. Alleluia, alleluia. Hallelujah, my Lord again. Sia gloria all'Altissimo. Sia gloria all'Agnello di Dio. Sia gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie meraviglioso Spirito Santo. Aiutaci, Signore, a vedere questa immagine celeste del trono di colui che vi è seduto, di colui che è alla sua destra, come un agnello ucciso che ha versato il sangue. Il leone della tribù di Giuda, che per ruggire davvero esponendo al diavolo quel finto leone. Alleluia. Grazie al Signore nostro. Vogliamo benedirti stamattina per quello che tu ci dai, per come tu ci fortifichi, per come tu, Signore, stabilisci il nostro cammino nella fede, nella grazia abbondante, quella grazia abbondante di cui abbiamo bisogno e di cui ci appropriamo per fede attraverso l'opera di Cristo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. A Dio sia la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie. Amen. Credo che non me ne volete andare. La grazia vi trattiene.
Allora è il momento di fare una cosa bella. Prostrarci davanti al Signore. Davanti all'agnello. E ognuno in sincerità nel suo cuore possa dire: Signore, non voglio più andare in cerca di meriti, ma voglio andare in cerca di grazia, di sapienza, di forza, di amore. Perché posso agire in fede ogni giorno. Che posso essere uno strumento valido che tu possa usare. Fortificami, Signore. Dammi libertà. Dammi guarigione. Guarisci la mia anima. Aiutami a perdonare. Aiutami. Aiutami, Signore. Aiutami, Signore. Aiutami. Voglio essere fortificato stamattina. Alleluia. Alleluia, Signore Gesù. Gloria a te. Tu sei degno. Tu sei degno. 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 Di lode, di ringraziamenti, di onore. Di essere servito. Cuori stamattina, fa che ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore, possa essere tremendo nei confronti del ruggente leone finto e possa mostrare che in lui c'è il vero leone della tribù di Giuda, che è Gesù Cristo. Alleluia. L'agnello, eppure il leone. L'agnello non ha mai fatto paura a nessuno, eppure il leone della tribù di Giuda. Alleluia. Gloria a te, oh Padre Santo. Gloria a te, oh Padre Santo. Gloria a te, oh Padre Santo. Padre, ti voglio chiedere di ricondurre i figli che si sono allontanati. Ricondurli nelle tue vie. Riconduci, Signore, nei tuoi sentieri, nei sentieri dell'ubbidienza. Tutte quelle persone, Signore, che in questo momento stanno correndo dietro il vento, aiutaci a capire, ad amare e a perdonare. Shalabaita keri saita bisharabakes. Yo boy the keri maste shobis. Alleluia, Signore, a te.
Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Signore, fa che dentro ognuno di noi si sviluppi forte un senso di umiltà. Che la parola di Dio ci mostra il vero umile che è Gesù. E ci dice lui stesso: imparate da me che sono umile e mansueto. Imparate da me. Alleluia. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Ti benediciamo. Perché tu in questo momento, Signore, stai fortificando le ginocchia vacillanti. Stai avvicinando a te, Signore, quelle che potevano essere preda del diavolo che va attorno a divorare e a spaventare. Grazie, Signore. Ti vogliamo benedire. Nel nome di Gesù. Alleluia. Pace e benedizioni in colui che è degno di ricevere l'onore, la gloria e la potenza.